Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi 27 gennaio è il giorno della memoria dell'Olocausto, in cui ricordiamo milioni e milioni di ebrei uccisi nei campi di concentramento. Sappiamo che nei campi di concentramento sono morti anche varie suore, sacerdoti, cristiani, anche zingari, anche omosessuali, gente considerata, diciamo così, dai nazisti di rango minore, ma soprattutto in questo giorno ricordiamo il massacro del popolo ebraico, l'eccidio. E perché in questo giorno? Ecco, perché il 27 gennaio del 1945 è avvenuta la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che è come ovviamente un simbolo, e oggi ricorrono proprio i 70 anni. Ecco, vorrei all'inizio di questa trasmissione ricordare questo, perché un cristiano ha come qualcosa di essenziale un amore al popolo ebraico e anche alle sue sofferenze, alle sue ferite. È chiaro che il cristiano ha amore per le ferite di tutti, per le ferite di coloro che sono intorno a lui, ma in particolare di questo popolo, perché per un cristiano, per noi cristiani, l'amore al popolo ebraico non è qualcosa di politico, di strumentale o che ci conviene, ma è qualcosa di costitutivo, di essenziale, come in queste trasmissioni tante volte abbiamo detto. Ecco, quindi anche il Papa, proprio oggi, Papa Francesco, ha mandato un Twitter dicendo che Auschwitz grida il dolore di una sofferenza immane e invoca un futuro di rispetto, pace ed incontro tra i popoli. Ecco, anche noi ci uniamo a questo grido di dolore dei sofferenti innocenti. Papa Francesco, quando ha visitato la Terra Santa, proprio si è recato al museo dello Yad Vashem. È chiamato così perché Yad Vashem in ebraico vuol dire letteralmente mano e nome, o anche si può tradurre in ebraico posto e nome, mano, dominio, posto e nome, perché è una parola che viene dal profeta Isaia, che dice: anche agli eunuchi, cioè agli innocenti, io darò Yad Vashem, un posto e un nome nella mia casa. Ecco, tanti morti che anche sono anonimi, ecco, hanno avuto un nome, e nel nostro ricordo hanno un nome. E Papa Francesco si è recato nella sua visita in Terra Santa proprio al Museo dell'Olocausto, allo Yad Vashem, che è a Gerusalemme, e ha detto, vi cito solo una frase bellissima, ha fatto una domanda all'uomo, a ciascuno di noi: Adamo, dove sei? È una domanda anche per noi oggi: uomo, Adamo, dove sei? Dove sei? Chi ti ha convinto che eri Dio? Non solo hai torturato e ucciso i tuoi fratelli, ma li hai offerti in sacrificio a te stesso, perché ti sei eretto a Dio. E questo è esattamente ciò che è avvenuto, sappiamo, durante il nazismo, quando l'uomo si eleva a Dio di se stesso, quando vuole nel suo progetto megalomane costruire una società o uno Stato, diciamo mettendo al centro se stesso come Dio, ecco, uccide automaticamente. E questo lo vedremo anche nella trasmissione di oggi, che non tratterò questo argomento, ma ha un legame, come vedremo. Ecco, io anche sono stato, ho potuto visitare il campo di concentramento di Birkenau ed Auschwitz, e penso che tutti abbiamo questo, diciamo, visitando questi luoghi, questo sentimento: Adamo, dove sei? Dove può arrivare il cuore dell'uomo, che è un abisso? Ecco, questo cuore dell'uomo che Dio vuole guarire ogni giorno. Ecco, allora vogliamo ricordare, anche pregare per il popolo ebraico in questo giorno della memoria. Bene, a questo punto possiamo iniziare la puntata di oggi, l'argomento di oggi. Nella puntata scorsa, proprio alle porte del Natale, chi ci ha seguito, abbiamo cercato di andare insieme alle sorgenti dell'evento della Natività, dell'incarnazione di Gesù Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, a Betlemme, cercando un poco di entrare nei luoghi e nei tempi stabiliti da Dio, fissati da Dio per tale incarnazione. Infatti, sempre cerco di ribadire che la nostra salvezza è storica. Ciò che contraddistingue il cristianesimo da tutte le altre religioni è che Dio ha preso l'iniziativa, Lui è entrato nella storia, nel tempo, nel luogo, pur essendo Dio sempre al di là, ovviamente, della storia, di un luogo concreto, ma Dio è entrato, si è fatto uomo, e questa è anche la grande differenza con l'Islam. Nell'Islam non c'è storia, non c'è storia della salvezza, questo è molto chiaro leggendo il Corano. Per noi no, per questo oggi, nella puntata di oggi, seguiamo per quanto è possibile, perché i Vangeli ci dicono l'essenziale, comunque seguiamo la crescita, tra virgolette, di Gesù Cristo e le sue vicissitudini da Betlemme fino alla fuga in Egitto. Quindi continuiamo, diciamo, il nostro pellegrinaggio ideale, per così dire, verso le sorgenti della fede in Terra Santa, cercando un pochino di entrare negli eventi, nella storia, nei luoghi, nella storia, nella geografia della salvezza. Da ciò che si deduce dal Vangelo di Matteo, dopo la presentazione di Gesù al Tempio a 40 giorni della sua nascita, che è narrata da Luca, e dopo la profezia della spada da parte di Simeone, sempre narrata da Luca, secondo Matteo la Santa Famiglia di Nazaret soggiorna un tempo a Betlemme, non sappiamo esattamente quanto, e qui riceve la visita dei Magi. Dopodiché questa spada annunciata da Simeone arriva subito, cioè è importante comprendere questo, che Gesù Cristo è entrato nella croce, ha dovuto vivere il mistero della croce in tutta la sua vita, non solamente alla fine. È subito croce. Il figlio dell'uomo non ha dove reclinare il capo, abbiamo visto già a Betlemme, egli ha reclinato il capo nella mangiatoia. Ora di nuovo non ha dove reclinare il capo. Erode cerca il bambino per ucciderlo, ci dice il Vangelo di Matteo. Erode cerca il bambino per ucciderlo. Chi era Erode? Ecco, nella trasmissione di oggi cercheremo di entrare, abbiamo degli elementi, vari elementi storici, soprattutto che ci narra Giuseppe Flavio, storico, il più importante storico quasi contemporaneo di Gesù Cristo, che ci narra a lungo della sua persona, anche delle opere compiute da Erode il Grande. Non parliamo di Erode Antipa, che è anche il sovrano della Galilea sotto cui muore Gesù Cristo, ma parliamo di Erode il Grande, del re di Israele, quando Gesù nasce. Ecco, Gesù, Kyrios in greco vuol dire Signore, nasce tra tanti signori con la S minuscola e falsi messia del suo tempo. E qui c'è qualcosa, diciamo, di attuale, anche noi viviamo tra tanti signori con la S minuscola, che però spesso si sentono ovviamente con la S maiuscola, e anche tra tanti falsi messia. Quindi è interessante conoscere, almeno a sommi capi, la situazione politica anche in cui Gesù nasce e cresce. Cercherò di farlo brevemente, cercherò di farlo in modo semplice, anche in modo catechetico, se ci riesco. Il mio intento qui non è fare tanto una conferenza, ma andare alle fonti della scrittura, poi anche dei padri, della tradizione ebraica, anche della letteratura, di cui oggi siamo in possesso, relativa ai tempi di Gesù, e anche di andare ai luoghi santi, cioè all'humus, l'humus, cioè quel terreno vivo, quell'ambiente vitale che ha costituito il germogliare, è l'humus come una terra, il germogliare del fiore per eccellenza che è Gesù Cristo, che è il Messia. La storia del popolo ebraico all'epoca di Gesù è come del resto, in ogni epoca storica, è stata soggetta alla dominazione delle grandi potenze straniere che si sono successe e che si succedettero nel governo del Medio Oriente. Ecco, una caratteristica del popolo ebraico è proprio la persecuzione. Questo è veramente un mistero per tutti noi, la sofferenza di questo popolo in tutte le epoche storiche. Abbiamo cominciato questa puntata ricordando proprio il giorno della memoria, ma la Shoah è solo, diciamo, l'apice, il culmine di questa malvagità umana e soprattutto dei potenti che si è abbattuta sul popolo ebraico. Queste potenze e il fascino delle loro culture e il loro irrompere nella storia ebraica, alcune volte nel rispetto dell'autonomia locale e con la complicità anche dell'autonomia, del potere autonomo locale, ma più spesso con la prepotenza e la violenza dei loro eserciti hanno influenzato notevolmente la storia e la cultura all'epoca di Gesù Cristo. Per comprendere l'ambiente del Nuovo Testamento bisogna considerare questa congiuntura di tre grandi realtà: l'impero romano, più avanzato sistema giuridico, militare e amministrativo del tempo, il mondo greco ellenista, la cultura più alta dei tempi antichi, e l'ebraismo, la religione più alta del tempo antico. Ed è provvidenziale che nell'incrocio tra queste tre realtà è nato e ha vissuto nostro Signore Gesù Cristo. Alcune volte queste tre realtà sono così intrecciate, questo bisogna capirlo, che è difficile dividerle del tutto, scinderle. Per esempio l'ebraismo del tempo di Gesù in certi casi è già un ebraismo ellenistico, cioè intriso di ellenismo. Poi vedremo l'importanza anche pratica di tutto questo. Ecco, per questo è importante innanzitutto fare un riferimento rapido dell'ambiente al tempo di Gesù, soprattutto dell'ambiente della dominazione romana. Gesù nasce in un paese dominato dalla grande potenza romana e già se leggiamo i Vangeli dell'infanzia, per esempio il Vangelo di Luca, stride il contrasto tra il nome, la potenza di Cesare Augusto, di Ottaviano, l'imperatore, e l'umiltà della famiglia di Nazareth. Come si è arrivata a questa dominazione dell'imperatore romano? Brevemente, nel 67 avanti Cristo muore una regina, Alessandra Salomè, della dinastia degli Asmonei, che erano praticamente i Maccabei, i discendenti dei Maccabei, e questo ha determinato una lotta fratricida tra due ebrei, appunto la dinastia degli Asmonei era una dinastia ebrea, discendente dei Maccabei. Quindi i due figli di questa regina, Ircano II, che era il successore legittimo, e Aristobulo II, si fanno la guerra. Perché quest'ultimo, Aristobulo II, alla morte della regina madre, si impossessa del trono di Gerusalemme, forte di un esercito di mercenari, e depone dal trono il fratello dopo soli 3 mesi. Ecco la guerra fratricida che avviene all'interno della dinastia asmonea, del popolo ebraico, e proprio questa guerra fratricida è stata la causa della fine dell'indipendenza giudaica. Perché? Perché si invoca l'intervento di Pompeo, grandissimo generale romano, che ha approfittato volentieri, come ancora oggi si fa, della situazione caotica della guerra civile, vedete che è una storia molto attuale. Così l'indipendenza degli ebrei, che fu conquistata con grandi sacrifici dai Maccabei nel secondo secolo avanti Cristo, poco dopo finì, in un momento, nell'autunno del 63 avanti Cristo. Questa data è importante, perché ci sono due fatti fondamentali nel 63 avanti Cristo. Pompeo conquista la Terra Santa, marcia su Gerusalemme, e secondo, in questo stesso anno, in settembre, nel 63, nasce Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, cioè l'imperatore sotto cui nascerà il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, Pompeo, per farla breve, entra a Gerusalemme, visita il Tempio e non si ferma nemmeno davanti al Santo dei Santi. Questo è qualcosa di storico, tacito, nelle sue storie, nel libro quinto, dice a proposito di Pompeo, così, primo fra i Romani, Gneo Pompeo domò i Giudei e per diritto di vittoria entrò nel Tempio. Si seppe allora che non vi era alcuna immagine di divinità, che il luogo era vuoto e che il santuario, tanto segreto, non nascondeva nulla. Le mura di Gerusalemme furono abbattute, ma il Tempio rimase. Cioè, per dirla in modo semplice, cosa ha fatto Pompeo? Pompeo vincitore, come facevano gli antichi romani, grandi generali, entra nel Tempio dei vinti, entra nel Santo dei Santi, una profanazione terribile per gli ebrei, perché abbiamo visto in altre puntate che solo il sommo sacerdote poteva entrare nel Santo dei Santi e solo una volta l'anno, nel giorno di Yom Kippur, nel grande giorno dell'espiazione, entrava con timore e tremore. A nessuno mai, in nessun modo, era lecito entrare nel Santo dei Santi. Non solo, dobbiamo sapere che al tempo di Gesù ai pagani, quindi anche a Pompeo, ai Romani, era proibito totalmente l'accesso non solo al Santo dei Santi, che era la parte più interna del Tempio, ma anche allo stesso Tempio, e questo sotto pena di morte. Abbiamo trovato archeologicamente le iscrizioni che vietavano l'accesso ai pagani sotto minaccia di pena di morte, di pena capitale. Interessante questo testo che abbiamo letto di Tacito, perché Tacito irride la religiosità ebraica, cioè dice che nel luogo tanto segreto, nascosto, del Santo dei Santi non vi era nulla, e questo per un religioso pagano è assurdo. Mentre questa proprio era la forza dell'ebraismo, e qui mi voglio fermare un attimo, Dio non si può rappresentare, per quello il Santo dei Santi era vuoto. Sappiamo che anche nell'Antico Testamento c'era l'Arca dell'Alleanza, che poi è stata persa nel 586 avanti Cristo, con la distruzione del Tempio ad opera di Nabucodonosor, ma l'Arca dell'Alleanza non era considerata un'immagine di Dio, c'erano i due cherubini e in mezzo l'Arca dell'Alleanza era il trono di Dio, nello spazio vuoto, diciamo così per dire, c'era la Shekinah di Dio, la presenza stessa di Dio che riempiva con una nube di gloria, con la sua stessa gloria. Abbiamo detto che Kavod, gloria, significa peso, riempiva il Santo dei Santi, quindi Dio non si rappresentava, non c'era nel Santo dei Santi, diciamo, una rappresentazione di Dio, era presente Dio, non una sua rappresentazione. Questo è interessante perché in greco rappresentazione, idea, immagine, si dice proprio eidos, cioè idolo, per così dire, idea, da cui viene appunto la parola idolo. Questo è meraviglioso, Dio non si può rappresentare, e oltre ogni immaginazione, oltre ogni simulacro, non si può cosificare, Dio non è un'idea, non è un idolo, ecco, Dio è nel Santo dei Santi proprio perché non c'è nessun segno della sua presenza. Potremmo approfondire questo, Dio c'è dove sembra che non ci sia, nello spazio vuoto. Questo è molto interessante anche per noi, sappiamo che questo si compirà per noi, nel Messia, in Gesù Cristo, perché per noi cristiani Dio si è fatto carne, Lui è il volto definitivo di Dio, altrimenti non potremmo rappresentarlo. Ecco perché ora noi possiamo rappresentare Gesù Cristo, perché Dio si è fatto carne e Dio è presente nel vuoto, diciamo così, in questo luogo vuoto del Santo dei Santi, e noi sappiamo che questa era anche una prefigurazione della croce. Ecco. Alcuni hanno voluto fare questo paragone anche con l'olocausto, con la cautela, perché certo l'olocausto non è immediatamente il luogo di Dio, per così dire, perché è il luogo innanzitutto della malvagità umana, del male assoluto, della manifestazione del male nel cuore dell'uomo e ancora di più demoniaca, eppure Dio è presente anche lì, nella più atroce sofferenza, lì nel vuoto, anche nella croce, dove sembra che sia un fallimento totale, dove si trova l'innocente sofferente per eccellenza, per noi, noi lo sappiamo noi cristiani, Dio si trova anche lì. Bene, così Pompeo, per ritornare a Pompeo, profana il Tempio che solo 100 anni prima i Maccabei avevano purificato e ridedicato. E così praticamente Pompeo entra con superbia nel Santo dei Santi e questo ha costituito, è stato il simbolo dell'inizio dell'egemonia romana che poi è proseguita in tutta l'epoca del Nuovo Testamento. Che fa Pompeo? Riordina l'amministrazione della Palestina, annette la Palestina alla provincia di Siria, del proprio impero, per quello la Siria è così importante ai tempi di Gesù, e un'altra cosa importante è che dona l'indipendenza alle città della costa e a 10 città ellenistiche della Transgiordania, una sta anche Beit She'an, Scitopoli anche da questa parte del Giordano, comunque la maggioranza sono al di là del Giordano, nella Transgiordania, queste 10 città furono costituite in una lega confederata di città libere, che è nota sotto il nome di Decapoli, erano città tipicamente ellenistiche, fortemente pagane, menzionate varie volte nei Vangeli, simbolo della cultura libera e moderna, città alla moda. Questo è importante perché è fondamentale capire che Gesù è cresciuto e si è confrontato non solo con la religione ebraica o con contadini, pescatori, gente semplice, anche, ma non si è confrontato solo con i poveri, diciamo Gesù, ma si è dovuto confrontare con le mode, con le filosofie più alte del suo tempo, per questo è andato a predicare nella Decapoli, ha fatto segni nella Decapoli, perché si è dovuto confrontare anche con l'elite intellettuale, con la cultura ellenistica o romana, molto alta, che era presente in queste 10 città, che la Decapoli, che di fatto, cioè che erano indipendenti, ma di fatto non erano altro che una colonia di Roma. Comunque, da questo momento le sorti della Palestina sono in balia di Roma e qui entra la figura di Erode il Grande, che ci interessa proprio per capire questo percorso obbligato, questa fuga che la Santa Famiglia di Nazareth deve fare da Betlemme fino in Egitto. Erode il Grande riesce ad avere il trono, riesce ad avere il titolo di re e passa via via dalla parte del più forte. Erode il Grande non era ebreo, un vero ebreo, era, come dice Giuseppe Flavio, un semi-ebreo, perché era di padre idumeo e di madre nabatea, praticamente arabo, veniva dal territorio di Edom. Il suo stesso nome era pagano, Erodes significa figlio di eroi. Ma Erode era veramente, se mi permettete l'espressione, un furbone. Si fa amico delle più importanti personalità romane, passa con astuzia sul carro del vincitore di turno, prima sta con Giulio Cesare, poi con sul capo dei suoi uccisori Cassio, poi passa a Marco Antonio e poi al rivale di Marco Antonio a Ottaviano. E un volta a Gabbana però lo fa con grande scaltrezza e con questa scaltrezza e le sue alleanze riesce a ottenere il sogno di una vita, avere il titolo di re dei Giudei. Erode ha vissuto per questo titolo e l'ha ottenuto. Per farsi benvolere dagli ebrei si mostra amante del culto ebraico, ma per ingraziarsi i romani arriva fino a una cosa terribile, sale al Campidoglio al fianco di Marco Antonio e di Ottaviano e immola il sacrificio a Giove Capitolino. E sì, Erode è vissuto proprio per essere il re dei Giudei e c'è riuscito per tanti anni, dal 37 a.C. fino all'anno della sua morte, il 4 a.C., anche a prezzo di essere un idolatra. Difenderà questo titolo re dei Giudei con astuzia politica e con terribile violenza, infatti farà uccidere tra i tanti, la suocera e i vari parenti, anche una delle sue mogli, Mariamne, la più amata tra l'altro, e tre dei suoi figli. Ecco, dalle fonti storiche che ci sono pervenute è chiaro che l'ansia di Erode derivò dal fatto che egli sapeva di essere re dei Giudei senza meritarne il titolo, cioè che non meritava o non poteva essere lui il re dei Giudei. Vedete, è importante capire questo titolo, il re dei Giudei, perché è così fondamentale per i Vangeli dell'infanzia. Dicono i magi, dov'è il re dei Giudei che è nato? Dicono a Erode e lui comincia a tremare perché sa che lui in fondo non è il vero re dei Giudei, ma questo titolo percorre tutta la scrittura sulla croce e i capi del popolo si adirano proprio perché Pilato ha scritto questo titolo. Questi è Gesù il Nazareno, il re dei Giudei, Melech HaYehudim, il re dei Giudei. Così si comprende il turbamento di Erode all'annunzio dei magi, quando gli annunciano appunto gli chiedono dov'è il re dei Giudei che è nato, abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo, risponde, cioè si dice che Erode, all'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Così tutta la vita di Erode è stata caratterizzata dal voler consolidare il suo regno, costruisce magnifiche fortezze nel deserto, per controllare il suo territorio, tra cui per esempio ricordiamo l'Erodion, vicino a Betlemme. Chi è stato a Betlemme si ricorda di aver visto da lontano questa montagna tagliata come un vulcano, dove sopra si ergeva l'Erodion, una fortezza amata da Erode e dove volle farsi seppellire, proprio da pochi anni è stato scoperto il suo sepolcro. Masada, la fortezza di Masada sul Mar Morto, Macheronte in Giordania, dove è stato martirizzato Giovanni il Battista. Si tratta non solo di fortezze militari, ma anche di sontuosi palazzi, forniti, potremmo dire, di tutti i comfort. C'erano terme, saloni meravigliosi per i banchetti, stanze per gli ospiti, divertimenti di ogni genere, magazzini pieni di ogni cibo, abbondanza di acqua. Visitare almeno una di queste fortezze aiuta a capire la superbia e la tracotanza di Erode, in particolare l'Erodion, chi ha visitato Betlemme o se qualcuno di voi lo visiterà. L'Erodion domina Betlemme e l'imponenza di questa fortezza dell'Erodion stride dinanzi all'umiltà del re dei re che nasce in una grotta e viene deposto in una mangiatoia. Così Erode, aiutato e finanziato dai Romani, fa opere magnifiche ed enormi, religiose e non. Per ingraziarsi gli ebrei, edifica un tempio nuovo e meraviglioso a Gerusalemme, detto appunto il secondo tempio, il tempio di Erode. Chi ha visto solo per una volta le bianche pietre erodiane del tempio di Gerusalemme, lavorate una ad una, può comprendere quello che ora sto dicendo. Poi edifica il santuario della tomba dei patriarchi a Hebron e a Mamre. Tutto per farsi amare e stimare dagli ebrei, ma non ci riuscirà. I farisei sono i primi suoi avversari e il popolo non lo ama. Ed ecco il dramma di Erode. Ascoltate bene, perché poi nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa, trarremo le conclusioni anche catechetiche, anche riguardo al messaggio relativo alla nostra salvezza, l'annuncio che c'è dietro tutto questo, la buona notizia anche. Ecco, questo è il dramma di Erode. Il popolo non lo considererà mai il re dei giudei, mai, anche se ha avuto delle persone fedeli del suo partito, gli erodiani, che sono citati anche nei Vangeli. Erode continua la sua amicizia con gli imperatori romani. Quando nel 27 a.C. Ottaviano ottenne il titolo di Augusto, Erode intitola a lui la città di Samaria che stava ricostruendo e la chiamò Sebaste, appunto in onore di Augusto. E pensatevi, costruì un tempio grandioso che contrastava con la religione ebraica, perché era un tempio pagano. E poi chiamò Cesarea, la nuova città che stava costruendo sulla riva del mare, nella quale, pensate, dedicò un tempio a Roma e ad Augusto, e addirittura arrivò fino al punto di celebrare in Gerusalemme solenni giochi quadriennali in onore dell'imperatore. Sapete che i giochi erano anche non erano solo un'attività, sportiva, una competizione sportiva, ma erano anche una celebrazione rituale, religiosa, pagana. Ecco, come ho accennato sopra, Erode fa uccidere sua moglie e vari dei suoi figli per conservare il trono. Era un re sanguinario, tanto che pensate, quando lui ha ucciso i suoi figli, Aristobulo e Alessandro, pensate nel 7 a.C., proprio mentre sta per nascere Gesù Cristo, quando l'imperatore Augusto sa che Erode ha ucciso questi suoi figli, si dice che commentò così: meglio essere un ius che un uios di Erode. In greco ius vuol dire porco, maiale, e ios vuol dire figlio, quindi meglio essere un maiale di Erode che un suo figlio. Ecco, e mentre la sua vita si avvia al termine, la vita di Erode si avvia al termine, Gesù nasce a Betlemme, in modo del tutto nascosto. Sappiamo che Erode è morto nel 4 a.C., ma Gesù è nato prima di questa data, del 4 a.C., perché ho già spiegato in altre trasmissioni che a causa di un errore di un monaco nel computo degli anni di Dionigi, in realtà Gesù non è nato nell'anno 0. Sappiamo con certezza che Gesù è nato prima del 4 a.C. È interessante che proprio nell'anno della sua morte, Erode, nel 4 a.C., fa uccidere un altro dei suoi figli, il figlio Antipatro, quando già è malato, quando già sta per morire, ordina di uccidere un altro dei suoi figli. Perché insisto su questo? Perché, ecco, sappiamo che Gesù nasce a Betlemme proprio mentre la vita di Erode sta negli ultimi anni, e Gesù nasce in modo del tutto nascosto, a parte l'apparizione ai pastori e la visita dei magi. E spesso i dettagli dei Vangeli dell'infanzia, anche questa visita dei magi, viene considerata una leggenda, un raccontino, solo un midrash, ma in realtà ha dei fondamenti storici. Abbiamo visto appunto questa figura di Erode. Ecco, è terminata la visita dei magi, secondo il Vangelo di Matteo, Giuseppe riceve in sogno dall'angelo il comando di scendere in Egitto, perché Erode cerca il bambino per ucciderlo. Anche se le fonti storiche, a parte il Vangelo di Matteo, non riportano l'evento della strage degli innocenti, alla luce di tutto questo sfondo che ho dovuto fare necessariamente, il fatto sembra del tutto plausibile, l'evento della strage degli innocenti, anche se non ci sono altre fonti storiche che lo riportano, ma Erode era un sanguinario e addirittura sappiamo da Giuseppe Flavio che al termine della sua vita, affetto da una gravissima malattia, Erode a Gerico, una città che amava molto, mentre il suo corpo era praticamente martoriato da questa malattia, fino al punto che dice Giuseppe Flavio che aveva una cancrena, una malattia gravissima, proprio nel letto di morte, dà l'ordine al suo esercito, alle sue guardie, di far rinchiudere i capi del popolo nell'ippodromo di Gerico e di farli uccidere alla sua morte, in modo che piangessero, che potessero piangere, perché sapeva che nessuno lo avrebbe pianto, sapeva che tutti si sarebbero rallegrati della sua morte. Ecco, questo è un pochino l'antefatto. Ora, dopo la pausa, chi ha la pazienza di seguirci, entreremo più nella parte catechetica, nel significato, qual è l'importanza di Erode, il Signore con la S maiuscola, di fronte al vero re dei re, al vero Signore che è nato e che, nonostante è nato nel nascondimento, è costretto a fuggire in Egitto, ecco, conquisterà veramente non solo la Terra Santa, ma anche, per così dire, il mondo antico, non con gli eserciti, ma attraverso la fede, attraverso il suo amore. Bene, facciamo ora una breve pausa musicale. Bene, continuiamo così la nostra puntata. La prima parte, diciamo, era un pochino più di sfondo storico. Adesso cerchiamo di trarre le conclusioni. Stiamo parlando dell'ambiente storico e politico dei tempi di Gesù. Abbiamo visto la dominazione romana e ora stiamo vedendo la figura di Erode, il Grande. Ecco, Erode è immagine dell'antire, del falso messia e addirittura possiamo dire dell'anticristo e del demonio. Erode cerca di uccidere il bambino, una strage di bambini per l'idolatria di se stesso. Ecco, sappiamo, conosciamo l'evento della fuga in Egitto e della strage degli innocenti. Leggo solo il versetto dal Vangelo di Matteo. Essi erano appena partiti, cioè i magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. E resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Ecco, ancora oggi Erode cerca il bambino Gesù per ucciderlo. Lo cerca fuori di noi e dentro di noi. Erode, come ho detto, cerca di uccidere il bambino per l'idolatria di se stesso. Abbiamo visto nella parte storica che aveva tutta la sua vita, ha avuto questo sogno, ha lottato a denti stretti per avere il titolo di re degli ebrei, di re dei giudei, e ha costruito tutta la sua vita per avere questo trono, per essere il re dei giudei, per essere, ecco, un titolo che non da tanto tempo, ecco, perfino dopo, abbiamo visto, dopo la conquista di Pompeo Magno, da parte dei romani della Terra Santa, gli ebrei avevano perso, e riesce in questo. E così, per conservare il suo trono, uccide gli innocenti, uccide il bambino, perché, ecco, potremmo dire non c'è alternativa. L'amore sfrenato verso se stessi, verso l'ego, verso la popolarità, uccide gli altri, uccide Gesù Cristo, l'amore di se stessi fino all'odio per l'altro. L'idolatria di sé non accetta rivali al trono. Per questo oggi penso che sia importante per me, per tutti noi, chiederci, ma chiederci profondamente, chi regna nella nostra vita, o meglio, in quale trono ci siamo seduti, qual è il nostro trono, come difendiamo il nostro trono, chi regna nella nostra vita. Ecco, è vero, ancora oggi Erode cerca il bambino Gesù per ucciderlo, in noi e fuori di noi. E così, per consolidare il suo trono, il suo potere, Erode uccide Gesù Cristo. E in fondo si tratta di una scelta, di un'alternativa che abbiamo ogni giorno nella nostra vita, perché questo male assoluto, con cui abbiamo aperto questa trasmissione, che ha causato l'Olocausto e che è veramente male atroce, Anche noi non ne siamo esenti, anche noi non ne siamo esenti. E si tratta per noi dell'alternativa di ogni giorno, farsi re e Dio di se stessi, con le proprie forze, lottando a denti stretti, o accogliere che un altro è il re della nostra vita, che Dio è il re della nostra vita, che è il Messia, il Signore della nostra vita. Per questo Erode il Grande è una figura quanto mai, potremmo dire, familiare a noi. Noi anche siamo così tante volte, e quanto mai attuale, lo vediamo anche nel mondo intorno a noi, in noi e fuori di noi, perché vuole conciliare e riesce a conciliare a suo modo Dio e potere, religione e politica, fa praticamente un cocktail anche di dei. Da una parte il Signore, Dio di Israele, costruisce il Tempio, una delle più grandi meraviglie, il Tempio forse più meraviglioso mai costruito nella storia dell'umanità, ma nello stesso tempo si prostra agli idoli pagani per, in fondo, l'idolatria di se stesso, e così uccide per vivere, uccide per non morire, mors tua vita mea, si dice, e guardate che Erode è ancora vivo, e lo spirito di Erode è ancora vivo dentro di noi e fuori di noi. Pensate alla strage a cui assistiamo degli innocenti in varie parti del mondo, di donne, di bambini, in nome, ecco, del califfato, in nome del dominio in tutte le parti del mondo, eh? E pensate alla strage dei bambini nel grembo materno, e pensate come anche il demonio, che è il vero Erode, vuole anche uccidere questo bambino che è Gesù dentro di noi, che è Gesù Cristo dentro di noi, e che in molti di noi vuole arrivare alla statura di uomo adulto. Gesù Cristo, ecco, è questo bambino da difendere. È interessante, vorrei leggere brevemente proprio quello che dice Papa Benedetto XVI, che ha detto in una sua omelia. È interessante perché proprio in questo senso dice così: Erode è un uomo di potere che nell'altro riesce a vedere solo un rivale da combattere. In fondo, se riflettiamo bene, anche Dio gli sembra un rivale, anzi un rivale particolarmente pericoloso, che vorrebbe privare gli uomini del loro spazio vitale, della loro autonomia, del loro potere. Erode ascolta dai suoi esperti delle Sacre Scritture le parole del profeta Michea, cioè: tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero la più piccola, da te mi uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. E dice: ma l'unico pensiero di Erode in realtà è il trono. Allora Dio stesso deve essere offuscato, e le persone devono ridursi ad essere semplici pedine da muovere nella grande scacchiera del potere, dice Benedetto XVI, e continua così: Erode è un personaggio che non c'è simpatico, e che istintivamente giudichiamo in modo negativo per la sua brutalità, ma dovremmo chiederci, forse c'è qualcosa di Erode anche in noi? Forse anche noi a volte vediamo Dio come una sorta di rivale? Forse anche noi siamo ciechi davanti ai suoi segni, sordi alle sue parole, perché pensiamo che ponga limiti alla nostra vita e non ci permetta di disporre dell'esistenza a nostro piacimento? Ecco, queste parole di Benedetto XVI sono meravigliose, perché ci fanno vedere che il male non è tanto lontano da noi, e che anche, ecco, l'Olocausto può ritornare, gli orrori dei campi di concentramento, gli errori di Auschwitz possono ritornare, perché abbiamo un combattimento ogni giorno contro questo Erode. In tutto questo viene in aiuto il Signore, appare un angelo nel sogno a Giuseppe, e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, svegliatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Ecco, questo è il Vangelo di Matteo. Giuseppe, uomo giusto e mite, potremmo dire un agnello in un mondo di lupi, prende il bambino e sua madre e fugge in Egitto. Per questo San Giuseppe è il custode, colui che difende Gesù Cristo, difende la vita dell'innocente da Erode, è una figura che c'è molto vicina. Noi siamo chiamati a vivere sulle sue orme, di San Giuseppe, di Yosef, di Nazareth, che non resiste al male, che difende questo bambino non resistendo al male. E per questo è una figura del Giuseppe dell'Antico Testamento, che è un sognatore, anche lui, se vi ricordate, il Giuseppe dell'Antico Testamento, Yosef, nell'Antico Testamento è un sognatore come Giuseppe, è casto, anche il Giuseppe dell'Antico Testamento, come San Giuseppe, non risponde al male dei fratelli, anche Giuseppe dell'Antico Testamento era sceso in Egitto e si era intenerito dinanzi all'innocente Beniamino e alla sorte dei suoi fratelli. Ecco, San Giuseppe, una meraviglia, nel Nuovo Testamento non dice neanche una parola, obbedisce, agisce. Ecco, mentre leggevo mi colpiva questa frase: Giuseppe destatosi, svegliatosi, prese con sé il bambino e sua madre. Ecco, anche noi, io sento che in questo periodo in particolare siamo in un sonno, e lo sento per la mia vita, ma lo vedo anche intorno a me, c'è un certo sonno, perché il demonio quello che vuole fare è lasciarci nel sonno. Ma ecco, per questo è importante la missione degli angeli, degli annunciatori, perché possiamo svegliarci come Giuseppe. Giuseppe, svegliatosi, prese con sé il bambino e sua madre. È l'ora, per noi cristiani, di svegliarci, di difendere questo bambino, di difendere la Santa Vergine Maria, questa madre, di difendere la famiglia con tutte le nostre forze, senza paura, senza tante parole, ma veramente agendo, combattendo, è chiaro, in modo pacifico, evidentemente, come fa la Santa Famiglia di Nazareth, che fugge in Egitto. Quando il cristiano non può vincere Erode, fugge, deve fuggire, non ha altre possibilità se non resistere al male, accettare quel percorso doloroso di scendere in Egitto, di fuggire. Per quello dice la parola: fuggite, fuggite, popolo mio, uscite da Babilonia, e poi lo ripete anche il libro dell'Apocalisse. E così Gesù, piccolo bambino, possiamo immaginare all'età di 2 anni o forse anche meno, scende in Egitto. Interessante che la tradizione orientale di queste terre sante, in particolare la tradizione copta, cioè copta, il nome copto viene da Aegyptos in greco, che vuol dire Egitto, cioè sono i cristiani egiziani antichi, la chiesa copta. Ecco, la tradizione orientale, quella copta egiziana, ha dato tantissima rilevanza a questo viaggio, a questa fuga della Santa Famiglia di Nazareth in Egitto, tanto che nella tradizione ci sono alcune tappe e ancora si ricordano dei luoghi in cui si ricorda il passaggio della Santa Famiglia in fuga. Certo, non sappiamo se questi luoghi sono veramente storici o perlomeno non tutti, ma è interessante, si sono volute addirittura identificare le tappe geografiche di questo luogo, anche perché i primi cristiani, i cristiani, anche i pellegrini e anche dopo, poi in epoca medievale, fino ad oggi, attraverso questi luoghi ricordano il passaggio della Santa Famiglia, ricevono una parola di salvezza, una catechesi, leggono il Vangelo nei luoghi santi, per avere davanti questa immagine meravigliosa della Santa Famiglia che fugge in Egitto. E perfino i Vangeli apocrifi, alcuni anche antichi Vangeli apocrifi, arricchiscono di tanti dettagli questo viaggio, questa fuga della Santa Famiglia di Nazareth in Egitto, il suo ritorno e anche l'iconografia. Sarebbe bello analizzare tutto questo, ci vorrebbe forse una trasmissione televisiva per mostrare le icone, ma è importante vedere come i cristiani hanno, sin da tempi antichi, hanno sottolineato, e ancora oggi i copti vedono con stupore e gratitudine la discesa del Figlio di Dio nella loro terra, in Egitto. Egitto in ebraico si dice Mitzrayim, e dicono i rabbini che nella parola Mitzrayim c'è la parola Tzara, che significa l'angoscia. L'Egitto corrisponde all'angustia, all'essere stretti, all'essere angustiati, schiavi. E anche Gesù, come il popolo ebraico, dovrà passare dall'Egitto alla terra promessa. è veramente Gesù Cristo, è anche lui un ebreo. Ebreo, la parola ebreo in ebraico si dice Ivri, che viene da una radice avar che significa passare oltre, oltrepassare, passare. L'ebreo chi è? L'essenza dell'ebreo è colui che passa dalla morte alla vita, dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà. E in questo possiamo dire che Gesù è veramente l'ebreo, perché anche lui dovrà fare questo passaggio dall'angoscia dell'Egitto alla terra promessa e poi dall'angoscia della croce, dalla schiavitù alla libertà della resurrezione. Interessante questo dettaglio. Dio scende in Egitto come piccolo bambino. Dio scende in Egitto in Gesù come piccolo bambino. E così la Santa Famiglia di Nazareth ripercorre tutta la storia della salvezza, perché forse vi ricordate anche i patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe scesero in Egitto, tutti e tre scesero in Egitto per varie ragioni, in momenti di angustia, di enorme difficoltà. E come il popolo di Israele, anche che è disceso in Egitto, che è stato schiavo e da lì è stato tratto, la Santa Famiglia di Nazareth doveva essere tratta dall'Egitto, come dice il profeta Osea, ripreso da Matteo, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Gesù, il Messia, è il compimento delle figure dell'Antico Testamento e incarna in sé il popolo di Israele, riassume in sé il popolo ebraico, certo senza annullarlo, il popolo ebraico che ancora, come tante volte ho detto in questa trasmissione, è amato da Dio, Dio continua la sua storia con il popolo ebraico, ma Gesù Cristo è il compimento, è la sintesi del popolo. Ecco, vorrei concludere dicendo che questa parola a cui ho fatto riferimento, della fuga in Egitto, della Santa Famiglia di Nazareth, è importante per tutti noi. Innanzitutto è fondamentale per le famiglie. La famiglia cristiana è da difendere nella rivelazione, nella parola di Dio. La Santa Famiglia di Nazareth è immagine della Chiesa e della comunità cristiana. E il percorso che ha fatto la Santa Famiglia di Nazareth è il percorso di ogni famiglia cristiana, di ogni comunità cristiana. Anche le nostre comunità, anche le nostre famiglie spesso devono fuggire davanti a Erode, davanti al potere che cerca di uccidere gli innocenti, che cercano di distruggere la vita nascente, cercano di torturare qualsiasi cosa che sia, faccia rivalità definitivamente a un dominio, a un monopolio e che faccia tremare il trono, perché qua ci sarebbe una riflessione importante da fare. Ecco, perché gli ebrei e i cristiani sono stati perseguitati nelle epoche della storia, perché sono stati sempre un'alternativa al potere, hanno potuto dire no al potere. È vero anche che i cristiani nella storia, o come anche gli ebrei, hanno potuto fare errori in questo senso tante volte, certo c'è stata una collusione al potere, ma chi è fedele come ebreo, chi è fedele come cristiano sa che davanti all'imperatore che si vuole fare Dio, un ebreo e un cristiano non piegano la testa davanti al potere che vuole farsi adorare. Questo è chiarissimo nelle scritture. Poi ci possono essere alcuni di noi che non sono stati fedeli nella storia e forse ancora oggi, ma chi veramente è fedele alla parola di Dio, chi veramente è un ebreo fedele, un cristiano fedele, non può piegarsi davanti all'idolatria dell'uomo, al potere che si fa idolo. È chiaro che il cristiano è chiamato a obbedire alle autorità costituite, in questo senso non è uno zelota, non è un rivoluzionario, ma è un rivoluzionario spirituale, sa che deve obbedire e sottomettersi, come dice bene San Paolo, alle autorità costituite, ma fino al momento in cui non gli è chiesto di rinnegare la sua fede, di adorare un altro Dio che non è l'unico Dio. Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, e Gesù Cristo riprende questa parola come il primo di tutti i comandamenti. Bene, quindi il centro, di quello, diciamo, della Santa Famiglia di Nazareth è una sola cosa, fare la volontà di Dio, e per discernere la volontà di Dio, Dio ha mandato un angelo perché il Signore è la causa prima della storia di ciascuno di noi. Tutta la nostra storia ha un senso, spesso noi non sappiamo leggerla, non abbiamo una teologia della storia, non capiamo ciò che il Signore ci vuole dire attraverso i fatti, ma questa figura di Giuseppe, in contrasto a Erode, è molto importante. Giuseppe è veramente un uomo giusto, perché si aggiusta alla volontà di Dio, obbedisce, sapendo che lì c'è la sua felicità, che in quella fuga, in quella custodia della Santa Famiglia, della Santa Vergine Maria e del bambino, c'è la felicità, c'è la salvezza. Ecco, avrei voluto anche dire alcune cose, ma altre cose, ma vorrei concludere con questo. Ecco, l'angelo dice a Giuseppe: alzati, alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. È come se gli dicesse: alzati, risuscita, rialzati da terra. Ed è chiamato a farlo di notte, e spesso troviamo qui la parola paura, l'espressione di notte, anche nella scrittura, perché la Santa Famiglia di Nazareth ha dovuto affrontare, come tutti noi, come ho detto che è l'immagine di ogni famiglia, di ogni comunità, ha dovuto affrontare molti pericoli, ansietà, problemi, angosce, e se si leggono i Vangeli apocrifi si arricchiscono questi dettagli. I briganti, la notte, il buio, le paure, l'angoscia di essere sorpresi, perché era in gioco la vita del bambino, perché Erode stava cercando il bambino per ucciderlo. E infatti sappiamo che la strada della famiglia di Nazareth non è stata per niente facile. Si sono messi in cammino e sono scesi in Egitto, perché in Egitto c'era una colonia ebraica molto importante, 1 milione di ebrei circa vivevano nella riva del Nilo, con una grande libertà religiosa ai tempi di Gesù, e anche perché era il paese, per così dire, più sicuro nel vicino Oriente, senza guerre interne, in pace e con molta tolleranza, e così sono costretti a prendere la via di Horus, fuggendo di notte e non lungo la strada principale, per paura di essere scoperti da Erode. Ecco, sarebbe importante capire cosa vuol dire che Gesù ha vissuto alcuni momenti della sua vita in Egitto, ha dovuto anche lui attraversare, è arrivato fino a Gaza, secondo la tradizione, la famiglia di Nazareth, ha attraversato la penisola del Sinai, sempre vicino al mare Mediterraneo, e sono entrati nel paese d'Egitto, in un viaggio difficilissimo e forse anche in una permanenza molto difficile, finché, ecco, egli ha assunto la nostra realtà. Perché per salvare l'uomo bisogna entrare nella sua realtà, per questo Gesù Cristo è sceso in Egitto, ha assunto la nostra realtà di schiavitù, ha assunto la nostra realtà di peccato, per questo Gesù Cristo è la figura opposta a Erode, perché non si è fatto nostro rivale, ma si è fatto, ha assunto lui senza peccato il nostro peccato, la nostra angoscia, il nostro Egitto. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Gesù Cristo si è fatto peccato per noi, Lui, senza peccato, ha preso i nostri peccati, è entrato nella schiavitù e nella morte, ma da quella morte, da quell'Egitto, da quell'angoscia è stato richiamato, e in questo Figlio che è Gesù Cristo, ciascuno di noi è inserito per mezzo del battesimo. Anche nel battesimo Dio ci ha detto, come a Gesù Cristo: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Dio, innanzitutto nel battesimo e poi nella tutta la nostra vita cristiana, ci chiama figli, ci tira fuori dalla schiavitù dell'Egitto, ci difende dall'Erode, ecco, che vuole uccidere fin dall'inizio questo bambino, e ci genera ad una vita nuova. Bene, adesso vediamo se c'è qualche vostro intervento telefonico, in modo che anche forse attraverso le domande possiamo approfondire alcune cose che non c'è stato il tempo di vedere, quindi possiamo passare ai vostri interventi. Grazie.
Pronto?
Sì, pronto?
Buonasera, io mi chiamo Maria, parlo dalla provincia di Treviso. È una domanda che mi sono sempre fatta: come mai, se Gesù è proprio venuto nel tempo, nella storia, come mai gli ebrei non sono ancora stati capaci di accettarlo come Gesù e sono ancora ancorati all'Antico Testamento? Questa è una domanda che forse è una cosa di una libertà interna che avranno loro, però mi piacerebbe tanto che capissero anche loro. Grazie.
Benissimo, grazie. Bene, per rispondere a questa domanda è importante comprendere una cosa, che i primi che hanno accolto Gesù erano degli ebrei, la Vergine Maria era ebrea, San Giuseppe era un ebreo, i primi discepoli erano tutti ebrei. È vero che la maggioranza del popolo ebraico non ha accolto colui che noi abbiamo riconosciuto come Messia della nostra vita, ma è importante vedere nel progetto di Dio, e in questo dà un'interpretazione San Paolo, se l'ascoltatrice poi vorrà leggere, potrà farlo, la lettera ai Romani, dove San Paolo dice che ha nel suo cuore una sofferenza continua, sono i capitoli dal 9 all'11 della lettera ai Romani, che evidentemente non leggerò tutti, poi se vorrete potete leggere, Romani 9, dal capitolo 9 all'11, all'inizio lui dice, San Paolo, che ha una grande sofferenza perché vorrebbe lui stesso essere anatema, cioè scomunicato, per così dire, separato, lui dice, da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne, perché essi sono israeliti, possiedono tutto, l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi, e dice, da essi proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli, amen. E dopo c'è qualcosa di molto importante in cui un punto in cui San Paolo dice che Dio stesso, per così dire, ha messo un velo davanti al popolo ebraico perché noi pagani potessimo entrare. Questo è un mistero di Dio, cioè ha messo un velo affinché noi i pagani potessimo entrare nella promessa, nell'alleanza di Abramo, e questo è qualcosa di meraviglioso. Per quello dice San Paolo, se il loro rifiuto è stata la nostra salvezza, cosa sarà, cosa avverrà quando Dio toglierà il velo dagli occhi di questo popolo? Sarà come una seconda risurrezione dei morti. E per questo è importante, e per questo San Paolo in questi capitoli che ho citato dice anche al capitolo 11, tu dunque, sta parlando ai pagani, non montare in superbia, ma temi, perché dice, quanto agli ebrei, se non persevereranno nell'infedeltà saranno anch'essi innestati, Dio infatti ha la potenza di innestarli di nuovo, e dice ancora, non voglio che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. Cioè, è interessante quello che dice San Paolo a noi cristiani, dice, non vantatevi della salvezza, perché voi non avete un merito, credere in Cristo è una grazia. E dice, l'indurimento di una parte di Israele, dice di una parte di Israele, attenti, perché anche San Paolo era ebreo, era parte di Israele, l'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti, allora tutto Israele sarà salvato. Lo dice San Paolo, da Sion uscirà il liberatore, citando Isaia, egli toglierà le impietà da Giacobbe, sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati. Ecco, quindi dice alla fine San Paolo, sempre nel capitolo 11, Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. E San Paolo questo lo sa, San Paolo lo sa, che solo per grazia lui ha creduto in Cristo. Per questo anche noi dobbiamo stare attenti a non essere presuntuosi, a considerare l'essere cristiani un titolo da presentare a coloro che sono lontani o non lo capiscono, compreso gli ebrei, perché Dio fa una storia con tutti. Questo non è un falso buonismo, noi siamo chiamati ad annunciare la verità, siamo chiamati ad annunciare la verità che è Gesù Cristo, perché noi abbiamo trovato la salvezza in Gesù Cristo, ma non considerarlo mai un merito, non vantarci di questo, ecco, questo è importante, sapere che Dio come dice San Paolo, continua la sua storia con questo popolo, non ha ripudiato questo popolo, ma lo guida attraverso il tempo perché sia fedele all'alleanza. Ecco, quindi il mistero del rifiuto, diciamo, di Israele è stato, dice San Paolo, la salvezza per tutti noi, perché questo ci ha permesso di entrare noi nella salvezza. Bene, ascoltiamo il prossimo intervento.
Pronto, padre?
Sì, pronto.
Buonasera. Padre, buonasera. Grazie mille della catechesi eccezionale, come tutta Radio Maria. Sono Rosario da Napoli. Volevo sì. gentilmente porle questa domanda, che forse sarà un po' fuori tema, però in queste ultime due domeniche abbiamo ascoltato il Vangelo della vocazione della chiamata dei discepoli, dove in Giovanni 1,14-20 si legge che San Giovanni Battista indicava Gesù e quindi i discepoli si spostavano per seguire Gesù. Invece poi, nell'ultima domenica abbiamo ascoltato come Gesù abbia camminato lungo il mare e abbia chiamato i discepoli. E in un'altra parte del Vangelo si legge addirittura che Gesù aveva pregato a lungo per poi scegliere i dodici. Ecco, come si conciliano le cose, visto che Giovanni era un discepolo, Marco era comunque discepolo di Pietro, quindi, diciamo, da un punto di vista storico.
È molto chiara la domanda.
Grazie,
molto chiara
grazie,
la domanda, grazie Rosario. Grazie. Bene, la domanda è molto chiara, però tolgo dalla domanda l'ultima parte, cioè il fatto della chiamata sul monte dei discepoli non costituisce un problema, perché quello è il momento in cui tra i discepoli Gesù sceglie 12 e li chiama per nome, li chiama a sé, dei discepoli che già c'erano, quindi questa lo escluderei dalla domanda, perché mi sembra anche chiaro storicamente che è un secondo momento. Ma la domanda di Rosario è interessante, perché lui dice, mentre in Giovanni 1, Giovanni Battista, i primi discepoli erano discepoli di Giovanni il Battista, ed è Giovanni il Battista che li mostra, che mostra loro l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che è Gesù Cristo. Invece nei Vangeli sinottici è Gesù che passa lungo il lago, lungo il mare di Galilea e li chiama seguimi. Ecco, io storicamente rispondo a Rosario, sinceramente non so come è avvenuto, perché alcuni dettagli capite che sono difficili da spiegare, diciamo non sapendo, quando saremo in cielo, se ci arriviamo, sapremo tutto, ma comunque è importante chiedersi, è una domanda importante storicamente. Io direi che, ecco, storicamente i primi discepoli, cioè parliamo di Andrea, fratello di Simon Pietro, era discepolo di Giovanni il Battista, che ha chiamato, come si dice in Giovanni 1, ha chiamato suo fratello Simone. E così anche la stessa cosa per l'incontro, diciamo, seguente di Gesù con Filippo e Natanaele. E in questo caso noi sappiamo, per esempio ai tempi di Giuseppe Flavio, che era in uso da parte di varie persone andare nel deserto per andare alla scuola di un maestro. Questo lo sappiamo perché lo stesso Giuseppe Flavio è stato alla scuola nel deserto dell'eremita Banno, cioè si faceva questo, e anche conosciamo che gli uomini di Qumrano, gli Esseni, si recavano in vari luoghi appunto per vivere un'esperienza nel deserto che poteva durare tutta la vita, un tempo nella loro vita. E così anche si deve presumere che i due discepoli che vengono chiamati, di cui uno appunto si dice che era Andrea, fratello di Simon Pietro, i due discepoli erano già discepoli di Giovanni il Battista, cosa molto plausibile, e quello è il primo incontro che hanno con Gesù Cristo. Ed è molto interessante, attenzione, che Giovanni il Battista mostra Gesù, perché sappiamo dalle fonti antiche che quando un rabbino pensava che i suoi discepoli avevano già imparato quello che dovevano imparare da lui, spesso i discepoli andavano da un altro maestro. Questo è molto interessante, lo dobbiamo capire. Ai tempi di Gesù, e probabilmente, anzi, quello che sappiamo è successo anche per Giovanni il Battista, i maestri ebrei, i rabbini ebrei, non sceglievano i loro discepoli, ma erano i discepoli che sceglievano il maestro. Per questo Giovanni, e quando, ripeto, avevano già esaurito la loro formazione da un maestro, potevano passare a un altro maestro considerato o superiore o complementare a questo. Per quello Giovanni il Battista indica il vero maestro che è Gesù Cristo. Probabilmente dopo questo incontro, perché non si dice immediatamente che... Beh, nel Vangelo di Giovanni c'è scritto che 3 giorni dopo vanno a Cana, ma diciamo non sappiamo con esattezza tutti i tempi, è possibile che l'evento della chiamata di Gesù ai discepoli sia avvenuto prima o sia avvenuto dopo questa prima conoscenza, avvenuta forse nel deserto, mentre gli altri discepoli, questi primi discepoli erano discepoli di Giovanni il Battista. È difficile sapere quale evento è anteriore o quale evento è posteriore. Comunque, a mio parere, se si leggono bene i Vangeli, le due cose possono essere messe insieme, certamente. E quindi, diciamo, i discepoli si sono ricordati di questi due eventi, i sinottici hanno ricordato la chiamata diretta di Gesù ai primi discepoli lungo il lago di Galilea, e Giovanni, invece, l'Evangelista Giovanni, ha voluto ricordare, ha voluto complementare questi elementi già storici che lui certamente non contraddisce, ma li complementa come fa nel suo Vangelo, diciamo, volendo iniziare proprio con questa figura di Giovanni il Battista che mostra l'agnello di Dio. Bene, so che non sono questioni facili, ma spero almeno in parte di aver cercato di tracciare una via per la risposta. Bene, passiamo al prossimo intervento.
Pronto, padre?
Sì, pronto?
Sì, pronto. Buonasera. Sono Piero da Lucca. Buonasera.
Sì, buonasera.
Senta, volevo dire, a me mi capita, no, che durante il mio percorso della vita mi ha portato a essere molto spiritualmente preso, cioè nel senso di in poche parole, di essere la sequela di Gesù, no? E avere un comportamento il più preciso possibile col Vangelo, cioè nel senso di essere cristiano, fare la comunione, la confessione, sì, di portare nell'attualità il messaggio di Gesù, cioè il Vangelo di Gesù. E però cioè, vedo che se parlo di Gesù, io penso a Gesù e a Dio 24 ore su 24, e quando magari sul lavoro o qualcosa sono piano piano prendo cuore su una cosa che mi distraggo da questo pensare a Dio e a Gesù, no? E dopo rientro e ci ripenso e mi rinfranca e mi accorgo che, in poche parole, cioè essere cristiano è proprio una missione di sacrificio, cioè non è una missione di premio, è proprio una missione di sacrificio, perché prendi in continuazione dei pesci in faccia. Però quando parli del tuo stato psicologico e della tua fede, e tutti ti ascoltano e non commenta nessuno, ecco, scusi, io non ne dico altro, sennò ci sarei da parlare tutta la sera. Grazie. Volevo sapere un
commento.
Grazie,
sì. Beh, a me, diciamo, questo mio commento sarà molto breve, perché è vero che noi abbiamo una missione, come dice San Paolo, siamo divenuti la spazzatura del mondo, in questo senso. Cioè il cristiano è sempre soggetto, evidentemente, no? Se è un vero cristiano, alla persecuzione, perché dice Gesù Cristo: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Dice: guai a voi quando tutti diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i vostri padri con i falsi profeti. Guai, cioè dice: beati voi quando vi perseguiteranno, vi insulteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate in quel giorno. Ecco, qual è la nostra gioia? Poter essere insultati per Cristo. Certo, questa è una perla che è difficile per me per primo, no? Tante volte portare questo, e io stesso alcune volte interiormente mi ribello, no? Davanti alla persecuzione, ma Ecco, è importante sapere che questa è una grazia. Per San Paolo soffrire per Cristo era una grazia. Per quello dice: quando sono debole è allora che sono forte. E io completo nella mia carne i patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Mi compiaccio delle mie infermità, delle mie sofferenze, delle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole è allora che sono forte. Perché? Non perché il cristiano è un masochista, perché altrimenti sarebbe un masochismo, ma perché sa che nel momento in cui può amare il nemico, amare colui che lo sta avversando, amare colui anche che lo disprezza, e questa è la grande differenza, cari amici, con tutte le altre religioni, e anche caro Piero che mi ha fatto questa domanda, sa che quando ama il nemico, sa che quando non resiste al male, quando si lascia insultare o perseguitare, sa che è Cristo che lo sta facendo in lui, perché il cristianesimo non è in questo senso una missione di sacrificio, è una grazia grande, vuol dire avere la vita divina dentro di noi, vuol dire avere l'uomo celeste, Gesù Cristo. Il giorno più bello della nostra vita sarà quando vedremo che senza sforzo potremo amare i nemici. Potremmo essere un agnello, sapendo che è l'agnello colui che trionferà. E certo che questo è facile a dirlo e poi a farlo. Per farlo io, Piero e tutti quanti, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, ma è importante capire che questo è un cammino, che questa è una grazia che Dio ci dà, che non possiamo vivere nelle nostre forze, perché noi non possiamo compiere questa parola senza la grazia di Cristo, senza che il nostro calice sia colmo della sua grazia, della sua felicità. Ecco, allora ringrazio Piero e anche auguro a me e a tutti voi di poter vivere questa parola veramente un giorno, di poter veramente lasciarci insultare nel nome di Cristo. Bene, passiamo a un'altra telefonata.
Pronto?
Sì, pronto?
Pronto, sono Elisa dalla Sardegna.
Sì, buonasera.
Buonasera, sentendo parlare di Erode mi è venuto in mente quello che ha detto Gesù, che alcuni sono figli del demonio in qualche modo, discepoli del demonio piuttosto che di Dio, diciamo. Io non capisco come il Signore Dio dia tanto spazio al demonio anche nei confronti di Gesù, specialmente nel periodo della sua passione. Il demonio che ha anche tentato i primi uomini, insomma, i nostri progenitori, e quindi ha vinto in quel modo, in quel tempo.
Sì.
Come mai? Non riesco a capire io perché il Signore lasci questo spazio al demonio.
Bene, grazie. E grazie Elisa. Bene, certo la risposta a questa domanda non è facile, perché è un mistero, anche questo è il mistero dell'iniquità. Sappiamo una cosa, e dice Sant'Antonio del Deserto: togli le tentazioni e nessuno si salverà. Sappiamo che la nostra fede, per essere purificata, è necessario che sia soggetta a prove. Che la nostra vita è una battaglia, dice San Paolo, la nostra lotta non è contro le creature di sangue e di carne, ma contro gli spiriti del male che abitano questo mondo di tenebra. E il passo che cui ha fatto riferimento Elisa, il passo di, sembra, Giovanni 8, dove Gesù dice ad alcuni degli ebrei: vostro padre è il demonio, dice, fate le opere del padre vostro, io faccio quello che vedo fare dal padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro. E dice, voi fate le opere del padre vostro, e dice appunto, il vostro padre è il diavolo. E noi siamo in questa lotta, è vero, dobbiamo riconoscerlo, possiamo essere come Erode, come tanti personaggi della storia, figli di Dio o figli del demonio, e questo si vede nelle nostre opere. Questo non vuol dire che il demonio sia un antidio, sia così potente come Dio, come alcuni sciocchi dicono, negando così l'esistenza del demonio, dicono com'è possibile che un Dio buono possa permettere al demonio? Questa è una domanda posta male, perché? Perché nega che cosa? L'origine, cioè la libertà. La libertà, noi sappiamo che il demonio è un angelo decaduto perché nella sua libertà ha deciso di, ha avuto lo stesso problema di Erode, cioè farsi Dio e voler essere come Dio. E per questo nella nostra vita è importante questa battaglia, perché? Perché l'amore, una condizione dell'amore è la libertà. E noi non possiamo salvarci senza libertà, saremmo dei robot, non avremmo un rapporto di amore con il Signore. Per questo sempre rimarrà un mistero, ma Dio permette nella nostra vita questa battaglia, che è la battaglia appunto che viene anche, sarebbe un discorso più lungo da fare, ma diciamo che il demonio attraverso la paura della morte ci rende schiavi per tutta la vita a lui stesso, che è il Signore della morte. Gesù Cristo è venuto per liberarci da questa paura della morte che ci rende proprio schiavi del demonio, perché questo combattimento è qualcosa di essenziale all'uomo, è quello che dice la Chiesa con il peccato originale, che non è un'invenzione postuma, ma qualcosa di profondamente radicato nella rivelazione, nella scrittura e poi nella rivelazione, nella tradizione, cioè che in noi esiste la possibilità di dire no a Dio. E in questo senso di ascoltare il demonio che ha fatto la stessa strada, di essere schiavi, questa anche però è una cosa importante e con questo voglio concludere la risposta. Il cristiano non separa gli uomini in buoni e cattivi, per questo il cristiano non è né un buonista né un giustizialista, attenzione, il cristiano separa gli uomini in schiavi e liberi, in chi è schiavo del male, schiavo del demonio. Ed è da liberare, ed è da compatire, ed è da cercare di strappare dalle grinfie del demonio, e invece gli uomini che sono stati liberati. In questa battaglia siamo noi. Forse il perché lo vedremo solamente in cielo, però è una nostra esperienza quotidiana questa battaglia, ed è importante centrare bene questo e sapere che anche che Dio è il più forte, che Gesù Cristo è più forte dei nostri demoni. Ma è fondamentale, però, per quello nella tradizione della Chiesa è qualcosa di fondamentale la rinuncia al demonio e alle sue opere e ai suoi inganni.
Buonasera, sì, padre. Io sono Buonasera. Maria dalla provincia di Torino. Fino a poco tempo fa mi sembra che si mettesse in dubbio da parte dei dotti la storicità di Gesù, mentre invece adesso è accettato che è vissuto realmente. Vorrei sapere se hanno cambiato idea perché hanno scoperto nuovi documenti o perché hanno abbandonato magari un pregiudizio laicista.
Sì, grazie. Bene, sì, la domanda di Maria è pertinente, nel senso che c'è un dubbio sollevato sulla storicità di Gesù che però non è diciamo, finito. Bisogna distinguere un dubbio sull'esistenza storica di Gesù Cristo e un dubbio sulla storicità dei Vangeli, cioè degli eventi. Riguardo al primo dubbio ci sono stati molti studiosi che hanno negato la storicità stessa dell'esistenza di Gesù di Nazareth, e questo è inammissibile perché abbiamo troppe fonti, ovviamente scritturistiche, ma anche extra bibliche, cioè Svetonio, Tacito, eccetera, magari un giorno potremmo fare una trasmissione su questo, e quindi è innegabile l'esistenza di Gesù. Perché è innegabile l'esistenza storica di Gesù di Nazareth? Perché gli stessi ebrei, nelle loro fonti antiche, anche nel Talmud, attaccano anche la figura di Gesù come Messia. Ma mai negano la storicità, l'esistenza, mentre per esempio negano la resurrezione. Altro è il dubbio sulla storicità degli eventi, per esempio della resurrezione o dei miracoli, e lì c'è una battaglia, che è da fare nel campo della fede, perché la fede ci dice, perché noi questa parola di Dio non è qualcosa solamente di storico, ma qualcosa che noi abbiamo sperimentato i miracoli che abbiamo visto, la resurrezione che abbiamo visto nella nostra vita, ma anche nel campo scientifico e storico si può affrontare, e ci sono vari criteri per dimostrare la storicità anche dei Vangeli. Certo, non potremo mai dimostrare storicamente la resurrezione di Cristo, che certamente è avvenuta, e dimostrarla davanti agli occhi di tutti, evidentemente questo è impossibile. Io credo certo che Cristo è risorto veramente storicamente, altro è poterlo dimostrare. Per concludere alla domanda di Maria, quindi il dubbio, io penso che si riferisse a questo l'ascoltatrice Maria, il dubbio sull'esistenza storica di Gesù è un pregiudizio laicista, illuminista, inammissibile anche, diciamo, scientificamente, sostenuto, diciamo, da alcuni studiosi evidentemente contrari totalmente al cristianesimo, ma anche alla storia, perché nessuno, diciamo, con un po' di sale in zucca e con un minimo di preparazione può negare l'esistenza storica di Gesù di Nazaret. Bene, siamo giunti al termine, io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e ciao a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.